Allora, stiamo trattando, questa è la seconda parte, fiducia in Dio per l'ultima ora, questa è la seconda parte, e proprio come già stavo annunciando poco fa, mentre c'erano avanti qui tutti i fratelli e sorelle che sentono da parte del Signore questa spinta profetica, c'è stato un tempo, quando Mosè è nato, che si è mosso uno spirito, ed è uno spirito killer, uno spirito di morte. Domenica scorsa abbiamo visto l'apostasia, lo spirito dell'apostasia, lo spirito dell'anticristo. Ora questa mattina guarderemo velocemente, ma poi entreremo anche lì in quello che è invece la fiducia che noi dobbiamo avere e continuare ad avere nel Signore, perché c'è appunto un altro nemico della Chiesa, del risveglio, degli ultimi tempi, che è proprio lo spirito del faraone. Ed è uno spirito di morte. Lo spirito del faraone cerca di operare, di uccidere non soltanto tutti i bambini maschi, ma di indebolire o distruggere la generazione, perché attraverso i maschi arrivano le nascite. E quindi Satana sa bene che se colpisce i maschietti, colpisce la parte procreativa. Siete qui, cari? Così c'è uno spirito che si sta muovendo e sta cercando di uccidere questa generazione. Genitori, dobbiamo vegliare sopra i nostri figli. Quanti genitori sono qui? Quanti sono papà e mamma? Avete dei figli? Bene, dovete vegliare sopra i vostri figli. Dovete cercare di stare attenti a come lo spirito del faraone si sta muovendo. L'obiettivo di Satana naturalmente è quello di stroncare la generazione. Ecco perché Dio ha bisogno di queste due figure, come queste due ostetiche che si chiamavano, vabbè, Sifran e Pua, una cosa del genere. Però è bello il loro significato, il nome. Significano bellezza e splendore. Dio vuole rendere questa generazione bella, splendente, mentre Satana cerca di avere un obiettivo e di distruggere questa generazione. Ecco perché noi dobbiamo attingere alla saggezza di Dio. Dobbiamo imparare a discernere e avere gli occhi aperti nel mondo spirituale. Dite amen. Andiamo in Efesini capitolo 1 verso 15. Mi piace quello che l'apostolo Paolo diceva, Efesini 1, 15 fino al verso 18, dice: perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di saggezza e di rivelazione nella conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria che fa parte dell'eredità tra i santi. C'è un'eredità che Dio vuole dare alla Chiesa. Siete qui, cari? C'è un'eredità, e questa eredità è spirituale. Lascia stare l'eredità materiale, economica o naturale, c'è qualcosa più grande di questa, che è l'eredità spirituale. Dillo, eredità spirituale. Dio vuole dare alla Chiesa una eredità spirituale. Dio vuole permettere alla Chiesa di far avanzare il proposito di Dio, avanzare nel proposito di Dio. Ecco perché Paolo diceva: io piego le mie ginocchia davanti al Signore per pregare per tutti voi, nessuno escluso, affinché il Signore del cielo vi dia la sua sapienza, apra gli occhi della vostra mente, vi faccia comprendere, vi dia intendimento di quelli che sono i tempi e di quello che sono purtroppo le macchinazioni di Satana, perché ci sono delle macchinazioni che Satana sta svolgendo e facendo, e attraverso anche questo spirito, che è lo spirito killer, lo spirito del faraone, per uccidere questa generazione. Ma noi dichiariamo che si alzerà una nuova generazione, e questa generazione sarà una generazione santa, una stirpe eletta che proclamerà le meraviglie del nostro Dio. Lo Spirito Santo è all'opera, ma anche il faraone è all'opera. Il faraone cerca di attaccare. E guardate che negli ultimi tempi, nell'ultima ora, ci saranno degli attacchi ben mirati, non soltanto verso Israele, per come già stiamo vedendo, ma anche contro la Chiesa. Ecco perché noi dobbiamo comprendere le macchinazioni, non possiamo ignorarle. Molti dicono: ah, ma Satana è già stato sconfitto, lui ha già perso. Sì, è vero, lui ha già perso, ma tu sei in una battaglia. Tu stai vivendo e stai guerreggiando non soltanto per la tua salvezza, ma per fare in modo che altri arrivano alla salvezza. E lo spirito killer, lo spirito del faraone, della morte, opera proprio contro la progenie di Abramo. Chi è la progenie di Abramo? È Israele, ma è anche la Chiesa. Siete qui? Perché Dio ha fatto un'unica discendenza, un'unica eredità. E Satana sapeva bene che doveva uccidere la progenie per fare in modo che non venisse alla vita il Messia. Perché quando lui sarà venuto, il seme della donna, tu gli ferirai il calcagno, ma lui ti schiaccerà il cranio. Lui sapeva perfettamente quello che Dio aveva profetizzato, Genesi 3 verso 7. Quando sarà venuto il seme di lei, ti schiaccerà il cranio. Allora Satana voleva impedire che questo accadesse. 3:15, ho detto 3:5? 3:7? 3:15. Così cercò di distruggere un'intera nazione, una generazione intera. Stava cercando di portare e di spazzare via l'intera generazione. E questo è quello che fa anche Satana contro la Chiesa. Cerca di distruggere la generazione. Ecco perché noi dobbiamo lavorare a fianco dei nostri giovani, noi dobbiamo incoraggiare i nostri giovani, dobbiamo pregare per i nostri giovani, dobbiamo aiutarli, dobbiamo fare in modo che loro camminino consacrati al Signore. Ascoltatemi, non è soltanto dicendo di andare in chiesa, ma è dando l'esempio che tu aiuterai i tuoi figli a camminare nella via di Dio. Non è dicendogli di andare a pregare che lo aiuterai a pregare, no, devi dargli l'esempio che sei un uomo e una donna di preghiera. Devono vederti che quello che dici lo pratichi. Così aiuterai questa generazione, forse non li aiuterai tutti, ma ne aiuterai quanto è più possibile, perché aiutando tuo figlio aiuterà altri giovani. Fai questo applauso per Gesù. Se tu darai l'esempio, allora ti seguiranno. I figli hanno bisogno di vedere dai genitori che quello che loro dicono di credere lo mettono in pratica. Sapete qual è il mio dolore a volte? Vedere famiglie intere che arrivano a Gesù e poi vivono con instabilità nel Signore. Una domenica vengono in chiesa, tre domeniche non vengono, non frequentano i ritiri, vacillano, cambiano chiesa in continuazione. Questo portò un dolore tremendo nel mio cuore, perché questo destabilizza l'opera familiare nel Signore. Quando tu riconosci che sei a casa, quando tu riconosci che questa è la tua casa, metti radici, fai in modo che tu possa trapiantarti in questa casa. Altrimenti, se non è questa, trovane una che tu pensi che sia quella da parte di Dio. Ma metti radici, non soltanto per il tuo bene, ma per il bene dei tuoi figli. Perché tutte le volte che tu salterai o andrai, o vieni e non vieni in chiesa, i tuoi figli lo vedranno. E poi potrai dire e potrai anche obbligarli ad andare in chiesa, ma loro ci andranno non con il desiderio santo. Sto parlando dal mio cuore, cari. Abbiamo bisogno di fare in modo che i nostri figli siano stabili nel Signore, stabili nell'opera di Dio. Abbiamo bisogno di circondarli di veri amici. Fate degli sforzi, se è il caso. Fate dei sacrifici. Fate in modo che loro siano presenti agli appuntamenti. Fate in modo che loro vivino la Chiesa fin da quando sono nella carrozzina. Perché poi non se ne allontaneranno più. Dovrai toglierli tu dalla Chiesa, perché vorrebbero pure dormire in Chiesa. Aiutateli a fare amicizie nel Signore. Cosa sta offrendo il mondo? Quale spirito malvagio c'è nell'aria, cari? Satana è spietato. Lui sa che deve lavorare contro la Chiesa. Perché? Perché sa che la Chiesa ha una missione e da quella missione arriva il ritorno del Messia. State comprendendo? E quale forza c'è dentro una chiesa se non la forza dei giovani? I maturi hanno una saggezza, hanno l'esperienza, ma i giovani hanno la forza fisica, hanno la forza, hanno la lucidità per capire tutto quello che sta avvenendo di nuovo. Nell'era in cui stiamo vivendo è l'era del computer, dell'internet, di tutto quello che sia. Magari metti una persona grande e dice, oh, nemmeno so capire sul cellulare come funziona. Arriva un giovane, un bambino, un ragazzino di 10 anni, di 5 anni, e te lo inizia a usare in una maniera incredibile. Diamo spazio e proteggiamo i nostri figli. Diamo spazio ai giovani. Preghiamo per loro, aiutiamoli a mettere radici nel Signore. E fate ogni progetto insieme a Dio. Fate ogni cosa insieme al Signore. Non pensate, non fate mai le cose di testa propria. Sottomettete ogni cosa al Signore. Amen. Così, Efesini 5, andiamo a vedere Efesini 5 da 1. Efesini 5. Verso 25 dice: e voi mariti amate le vostre mogli. Dillo: devo amare mia moglie come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell'acqua accompagnato dalla parola, al fine di farsi comparire davanti a sé la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma che sia santa e immacolata. Ascoltatemi. Satana sta cercando di andare contro la Chiesa e contro questa generazione, perché sa che il tempo sta per scadere. Ma Dio renderà la sua Chiesa gloriosa. La gloria si poserà sulla sua Chiesa. Ma questo avverrà. E questo potrà accadere nella stessa misura con cui noi amiamo la Chiesa. Ci sacrifichiamo per la Chiesa. Dobbiamo imparare ad amare di più la Chiesa, dite amen. Dobbiamo iniziare a fare sul serio con la Chiesa. Quanti di voi sono convinti che Gesù sta per ritornare? Siete veramente convinti? Ma assai? Allora lavorate di più per la Chiesa. Siate più disponibili per la Chiesa. Fate più sacrifici per la Chiesa. Pregate e lavorate per la Chiesa. Lo spirito killer è lo spirito che non soltanto vuole uccidere questa generazione, ma vuole uccidere il proposito di questa generazione. Voi sapete che c'è un proposito che Dio ha per la Chiesa. Ne siete convinti? Cari, facciamo parte di un glorioso progetto meraviglioso. Tu sei innestato in un progetto e io mi emoziono pure a dirlo perché è il finale di quel progetto. Stiamo per assistere a qualcosa che tutta la scrittura ha annunciato. Gesù il Signore sta per ritornare e tu ed io facciamo parte di questo progetto finale. È l'ultima stagione. E noi cosa stiamo facendo? Stiamo continuando a pensare alle cose terrene, alle cose della vita, a lavorare di più, ad avere un lavoro, a fare carriera. Non è sbagliato se Dio ti porta avanti lavorativamente parlando, ma è sbagliato se tu vivi solo per quello, perché la tua priorità è cercare il regno di Dio e la sua giustizia tutti i giorni della tua vita. E Paolo qui, l'apostolo, ha insegnato delle cose straordinarie. Lui ha fatto un lavoro straordinario e ha messo insieme qualcosa che forse nessuno di noi avrebbe mai pensato, e dice: il marito deve amare la propria moglie come Cristo ha amato la sua Chiesa. Che principi potenti! Mariti, amate le vostre mogli. Non significa che le mogli devono fare tutti i capricci di questo mondo e che devono far sì che i loro mariti siano i loro servi. Tipo, mi metti lo smalto nelle unghie? No, quello pensaci te. Ma qui Paolo sta parlando di qualcosa di potente. Cristo ha amato la Chiesa. Wow! Voglio che tu oggi ti senti più amato di ieri. Voglio che tu oggi consapevolizzi e sii cosciente dell'amore di Cristo. Dio ti ha voluto. Dio ti ha voluto. E Dio ti ha reso partecipe del suo amore. E sai come ti ha reso partecipe? Attraverso Gesù. Facendolo morire per te. E Paolo dice: mariti, dovete amare le vostre mogli. La Chiesa è l'oggetto dell'amore di Cristo. Ascoltatemi, c'è un amore che Gesù ha per il mondo ed è straordinario. Gesù ama ogni essere umano, dite amen, tutti indistintamente, sia che siano italiani, sia che siano stranieri, sia che siano arabi, sia che siano israeliti, Gesù ama tutta l'umanità. Ma ha un amore così unico e profondo per la sua Chiesa. Questo è l'esempio che ogni uomo deve avere. Tu puoi amare tutte le donne, volendole bene, ma l'amore che hai per tua moglie è unico. È unico e devi dimostrarglielo. E le donne dicono, girati verso tua moglie, abbracciala. Quelli che ancora non siete sposati, vi sposerete, non vi preoccupate. Piano piano, a suo tempo. Oh, i mariti hanno fatto così e va. Tienila abbracciata. Non ho finito ancora, abbraccia. Sei uomo, sei marito, abbraccia tua moglie. Anche in fondo, non è che siete esclusi là sotto. Se non sei sposato, no, devi abbracciare tua moglie. Non la moglie di un altro, E diglielo, oggi ti amo di più di ieri. Però glielo devi dire con il corazon. Diglielo, oggi ti amo più di ieri. Amore, oggi ti amo più di ieri. E dice la Bibbia, Gesù ha dato se stesso per la Chiesa. I mariti dovete dare voi stessi per la sposa, per la vostra moglie. Amen? Amen? Noi gli uomini dove sono? Amen? I mariti dove siete? Siete d'accordo alla scrittura? Dovete dare voi stessi per vostra moglie. Amen? Ripeto, non significa che devi fargli fare tutti i capricci di questo mondo, però ogni tanto glielo puoi fare qualche capriccio, se te lo chiede. Efesini 2:5-8 mostra l'attenzione che Gesù ha per la sua Chiesa. Guardate, forse mai l'avevate visto prima, adesso ve lo faccio vedere con la lente dello Spirito Santo. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Gesù. Uomini, sta parlando con noi, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso divenendo obbediente fino alla morte e alla morte della croce. Questa parola è la motivazione, come Gesù ha motivato se stesso per amare la sua Chiesa. È quello che lui ha desiderato e lo ha realizzato. Così la Chiesa deve sentirsi amata dal Signore. E la Chiesa deve rispondere all'amore che il Signore gli dà. Qual è la risposta che la Chiesa dà al proprio marito, che è il Signore? È la sottomissione. E qua ora iniziano le donne. Perché è vero che da un lato l'uomo deve amare, deve prendersi cura, deve sacrificarsi per la propria moglie. Ma altresì è vero che la moglie non è il capo della casa, ma deve stare sottomessa al capo della casa. Dite amen. E quindi, mogli, abbracciate i vostri mariti. Abbracciate a distanza, Serafè. Vai ad abbracciare tuo marito. Abbraccialo, tienilo abbracciato. Adesso sei tu che la devi abbracciare. No, non è il marito che deve abbracciare, è la moglie che deve abbracciare. Fatti abbracciare da tua moglie. E gli dici, ti sarò sottomessa. e qua devi prendere la pinza e tirarlo con forza. Diglielo, ti sarò ubbidiente. Diglielo, diglielo. Quando parliamo di sottomissione, io mi sono reso conto che il mondo ha una strana concezione della sottomissione. E se questo è avvenuto anche dentro la Chiesa, mi dispiacerebbe. Perché il mondo per sottomissione ha: devi sottometterti a me e fare tutto quello che io voglio. Questo è sbagliato. Ma la vera sottomissione, che è la sottomissione divina, è: sottomettiti a me perché io ho una responsabilità divina sulla tua vita. Siete qui, cari? La donna deve comprendere questo. Devi comprendere che la responsabilità non è tua nel momento in cui ti sottometti. Diventa tua se tu inizi a fare di testa tua. O se inizi a far fare a tuo marito quello che tu vuoi. Perché ci sono tante donne che prendono i propri mariti e gli fanno fare tutto quello che loro vogliono. Oh oh, no pastore, non io mai, sono così sottomessa a mio marito. Appena lui apre la bocca, io subito faccio quello che lui dice. Qualcuno ha detto: le mogli stanno sotto il capo, come il collo. Fanno girare la testa dove vogliono loro. Cioè prendono gli uomini e li manipolano come vogliono loro. Attenzione a questo spirito. La vera sottomissione è un atto di amore, è un atto di amore. Perché tu ubbidisci a Gesù? Perché ami il Signore, perché sei riconoscente al Signore per quello che Lui ha fatto nella tua vita. Ora voglio dirvi una cosa: quando questi due principi si incontrano, si crea una rete. Si crea protezione nella famiglia, si crea benedizione nella famiglia, si crea il pari sentimento, l'accordo nella famiglia. Ma se due genitori non sono d'accordo, se due genitori non si muovono con i principi scritturali, inizia il disordine, inizia a non funzionare più come Dio ha stabilito. E noi invece abbiamo bisogno di far funzionare i principi che Dio ha stabilito per proteggere la nostra casa, la nostra famiglia. Ascoltatemi, se questi principi non li mettiamo in pratica nella nostra casa, funzioneranno anche nella Chiesa. La Chiesa vivrà nella protezione. Perché? Perché ci sono famiglie che vivono nella protezione, nei principi di Dio. Ora, certo, quando qui Paolo parla dell'amore che i mariti devono avere verso le proprie mogli, non sta parlando di un amore romantico. Ti amo. Se c'è quello qualche volta mi sta bene, dice Paolo. Ma lui sta parlando di un amore che è l'amore sacrificale. L'uomo si sacrifica come Cristo si è sacrificato. State comprendendo? Quindi è più di un amore romantico. Ripeto, se c'è un pizzico di romanticismo non guasta mai, soprattutto le donne sono felici. Ma Paolo qui sta parlando di un amore espresso, non come il caffè, ma espresso attraverso il sacrificio. Gesù ti ha amato non soltanto portandoti delle parole dolci al tuo cuore. Non ti ha soltanto detto, ehi, ti amo. Sei presentico. Lui ha sacrificato la sua vita. Ha dato la sua vita. E questo è quello che la Chiesa deve comprendere, che è amata di un amore speciale da Gesù. Dio ti ama. Ed è per questo che questa mattina lo Spirito Santo sta parlando alla vostra vita, perché dobbiamo lavorare con la stessa motivazione che Gesù ha avuto per proteggere la Chiesa e per fare in modo che tutti coloro che Dio manderà e farà nascere vivino un'atmosfera di amore vero. Chi è che parla? Sto scherzando, lo so che è Lucas. L'amore che Gesù ha per la sua Chiesa è costante. L'amore che Gesù ha per la sua Chiesa è duraturo. L'amore che Gesù ha per la sua Chiesa è un amore sincero. Costante perché non subisce variazioni. Tu puoi fare tutti gli errori di questo mondo. Se non ne fai è meglio. Ma pur quando farai errori, l'amore che Cristo ha per te non cambierà. L'amore di Gesù è costante, cioè non ha scadenza. Ascoltatemi, questo scrivetelo nei social. L'amore di Gesù non è per tutta la vita, è per tutta l'eternità. Il suo amore non è solo per un tempo di vita. Il suo amore dura per l'eternità. Tu sei amato e sarai amato per tutta l'eternità. E poi l'amore di Gesù è vero, è sincero, non è mescolato, non è fasullo, non è ipocrita. L'amore che Gesù ha è schietto. Ecco perché quando Gesù ha bisogno di riprenderti, ti riprende. Anche quello è frutto del suo amore. Quando lui ti corregge, quando lui ti dice di non fare o di fare alcune cose, è perché ti sta dimostrando l'amore. Siete qui, cari? Così, l'opera che Gesù ha compiuto non è finita nella tua vita. Gesù ha dato la sua vita sulla croce, ma lì ha soltanto iniziato. Perché dice Paolo, attraverso il lavacro della sua parola renderà la sua sposa pura, gloriosa, senza macchia. C'è un'opera che Gesù sta facendo nella tua vita e c'è un'opera che lo Spirito Santo sta facendo nella tua vita e c'è un'opera che il Padre ha stabilito nella tua vita. E Gesù, che è la parola, sta lavorando dentro di te. L'acqua della parola ti purifica. Vi siete lavati stamattina? Ok, amen. Aspetta, la rifaccio. Chi è che si è fatto la doccia stamattina? Ora tutti, ora vuoi rivedere, vabbè. Ognuno come ha destabilito in cuor suo. Per come ti sei lavato stamattina, e io sono un uomo di fede, così devi permettere alla parola di Dio di lavarti sempre. C'è un lavoro in corso, ascoltatemi, perché è pericoloso quando pensiamo di non avere più bisogno della parola. quando pensiamo di non avere più bisogno di andare in chiesa per ascoltarla, per riceverla, per meditarla, è molto pericoloso. Ed è lì anche che lo spirito del killer si muove, lo spirito del faraone, che cerca di uccidere i sogni che Dio ha messo dentro la tua vita. Ci sono dei sogni che noi abbiamo realizzato. Quanti di voi avete realizzato dei sogni che Dio vi aveva dato? Dai, onestamente, meraviglioso. Ma ci sono tanti sogni che ancora dobbiamo realizzare. Ci sono delle opere che Dio già ci ha permesso di realizzare, ma ci sono opere più grandi. Gesù ha detto: chi crede in me farà anche egli le stesse mie opere, anzi ne farà di più. Di più. O forse già hai finito, pensi che sei arrivato. Fratelli miei e sorelle mie, noi vedremo la gloria. Siete pronti a vedere la gloria di Dio? Siete convinti di questo? Quello che sta per accadere, io inizio a sentire un rumore nello spirito. È il rumore delle ossa. È il rumore delle ossa secche che si sta iniziando a muovere. Qualcuno mi ha scritto e mi ha detto, dice, state vivendo un risveglio. E io gli ho detto, siamo solo all'inizio. Quanti lo credono? Siamo solo all'inizio di quello che Dio sta per fare. Perché qualcosa di più grande sta per arrivare. Una grande raccolta mai vissuta prima qui in Milano. Qualcosa di potente sta per succedere. Questo ve lo dico oggi, 29 ottobre 2023, perché quando lo vedremo realizzato, direte, pastore, tu l'avevi detto tanto tempo fa. Vi state preparando per questo? Dobbiamo prepararci, dobbiamo consacrarci, dobbiamo permettere alla parola, a Cristo, di santificarci, di purificarci. Non possiamo arrivare a uno step successivo nella stessa maniera in cui abbiamo vissuto. Cioè, puoi pure arrivarci, ma rimarrai spiazzato. Abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente. Abbiamo bisogno di arrenderci sempre di più. Abbiamo bisogno di mettere protezione attorno alla nostra vita. Ogni giorno proteggiti. Devi proteggere gli altri, ma devi proteggere in primis te. Devi proteggere il tuo cuore. Proteggiti da tutto quello che il diavolo sta cercando di fare. Impediscigli di poter influenzare la tua vita. Non ritrovarti in dei luoghi di peccato. Siete qui, cari? Non andare nel territorio del peccato. Fuggi dal peccato. Scappa dalle tentazioni. Proteggiti. Proteggi il tuo cuore. Proteggi la tua anima. Proteggi il tuo corpo. Fai in modo che i sogni che Dio ti ha affidato o ti affiderà possano trovarti preparato. Siete qui, cari? La Chiesa, dice Paolo, sarà gloriosa. La Chiesa sarà gloriosa. Chiesa, sarai gloriosa quando Gesù apparirà. Ti troverà gloriosa. Gloriosa significa nobile, onorata, risplendente. che non si abbassa a certe cose, che si mantiene con un atteggiamento di nobiltà, mentre il mondo spinge e cerca di uccidere, la Chiesa ti distingue, la Chiesa dice: io non ti permetto nemmeno di avvicinarti a me. È la cosa straordinaria che mentre la parola lavora dentro di te, Dio manda il suo sostegno, ti sosterrà. Il tuo cambiamento non avverrà per la forza dell'inerzia. Il tuo cambiamento avverrà perché tu lo desidererai. Quanti lo desiderano? Essere sempre più consacrati, cambiati, rivoluzionati, rinnovati. E Dio, quando tu lo decidi, cosa fa? Ti sosterrà. Non ti lascerà in balia, vabbè, cambierai da solo, cambia. Io ti ho dato la mia parola, fai quello che vuoi. No, lo Spirito Santo sta lavorando dentro di te. È Lui lì che ti sostiene, è Lui lì che ti cambia, è Lì che sostiene e ti dà forze nuove. E ci sono dei lati caratteriali che hanno bisogno dell'acqua. Lascia che arrivi l'ondata dell'acqua per purificarti. Da solo non possiamo cambiare, da soli non possiamo farcela. Ve ne siete accorti? Vi siete accorti che mille volte avremmo detto voglio cambiare in questa cosa, voglio riuscire a cambiare, e non siamo mai riusciti. Allora insieme a Lui permettiamo allo Spirito Santo di lavorare nella nostra vita, e con Lui noi ce la faremo. Amen. Così la Chiesa vive in una dimensione che non è quella del mondo. Il tuo linguaggio non può essere uguale a quello del mondo. Ai 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 ai. I tuoi pensieri devono cambiare. Se non cambiano i tuoi pensieri, non cambierà nemmeno il tuo modo di parlare. Devi rinnovare la tua mente, cioè devi rinnovare, cioè mettere e rimettere del nuovo, novare, nuovo, sempre, in continuazione. Devi rinnovare la tua mente, come? Attraverso la parola, l'acqua della parola. Arriva oggi, arriva domani, arriva oggi, arriva domani, e ti cambierà, e cambierà il tuo modo di pensare. Nel vecchio modo di pensare volevi essere sempre il primo, e nel nuovo modo di pensare vorrei essere l'ultimo. Siete qui? Nel vecchio modo di pensare volevi essere servito, e nel nuovo modo di pensare vuoi servire gli altri. Nel vecchio modo di pensare volevi che gli altri ti amassero, e nel nuovo modo di pensare sei tu che inizi ad amare gli altri. Com'è possibile questo? È per l'opera dello Spirito Santo. È l'opera di Dio nella tua vita. E Paolo dice: senza macchia, senza ruga. Lift, creme, butolino, no, nulla di tutto ciò. Lo Spirito Santo ti rende meraviglioso, risplendente. L'opera dello Spirito Santo in questi tempi così difficili e malvagi non è un optional. Non è essenziale, è vitale. Non allontanarti mai dallo Spirito Santo. Non allontanarti mai dalla sua presenza. E per questo voglio dirti: non allontanarti mai dalla Chiesa, mai. Ma pastore, la domenica mi hanno offerto di guadagnare un pozzo di soldi. Non allontanarti dalla Chiesa. Mi hanno offerto uno stipendio maggiore, però dovrò lavorare la domenica. Non accettarlo! Perché lì c'è uno spirito del faraone che vuole governare la tua vita. Vuole uccidere la tua vita spirituale prima e fisica dopo. L'opera dello Spirito Santo nella Chiesa negli ultimi tempi è quello di rendere la Chiesa gloriosa. Lo state comprendendo, Chiesa? State comprendendo che Lui vuole fare un'opera quale mai prima abbia fatto? È quella di far trovare la Chiesa, la sposa amata di Gesù, in una maniera che mai prima è stata, cioè gloriosa! Gloriosa, piena di gloria! Piena di onore! Basta con la vergogna! Tanti anni i cristiani sono stati coperti di vergogna, ma questo è il tempo dove la Chiesa sarà coperta di gloria. Mai più vergogna. Ascoltatemi, siamo noi che dobbiamo collaborare con lo Spirito Santo per non permettere alla vergogna di arrivare, perché spesso siamo stati la causa della vergogna. State comprendendo? Spesso la Chiesa è stata la causa della vergogna. Peccati indicibili. Uomini di Dio che cadono nei peccati, che non compiono l'opera del ministero come Dio ha stabilito. Fratelli miei, sorelle mie, non c'è più tempo. Dobbiamo collaborare con lo Spirito Santo per fare in modo che la Chiesa risplenda della gloria. E voi avete studiato e ve l'ho insegnato quest'anno, l'anno scorso, gli anni fa, che è la gloria dell'ultimo tempio. Sarà molto, molto di più della gloria del primo. Perché sarà l'unione della gloria della prima chiesa e la gloria dell'ultima chiesa che si unirà. Cose indescrivibili stanno per accadere. Gesù dice in Giovanni 17:22: Padre, io ho dato la gloria a loro che tu hai dato a me. Ascoltatemi. La Chiesa deve avere la presenza di Dio. Quanti credono che la presenza di Dio sia qui questa mattina? La Chiesa deve avere la potenza di Dio. Quanti credono che lo Spirito Santo si sia manifestato con potenza questa mattina? E la Chiesa deve avere la gloria di Dio. La gloria deve dimorare. E sapete una cosa che lo Spirito Santo mi ha detto una notte mentre pregavo? Mi ha detto: figlio, devi avere pazienza con la Chiesa. Come pazienza? Dice: sì, deve avere pazienza perché avete subito un trasloco. E quando siete usciti da un locale, siete entrati in un altro locale, è come se c'è una fase di stordimento, è come se tu ti ritrovi in un ambiente nuovo, è come quando cambi casa e non sai bene ancora le abitudini, non le segui più bene. Mi ha detto: prepara la mia chiesa a fare in modo che la mia gloria scenda di nuovo. State comprendendo? Alcune persone entrano dentro la sala, trovano una sala naturalmente più grande ed entrano in una forma di quasi di confusione. Dico: mamma mia, dispersione, smarrimento. Ma non è così. È solo una casa più grande. per accogliere più anime per la sua gloria. State comprendendo? Lo Spirito Santo mi ha detto: devi avere pazienza. Vuol dire che devo crescere nella pazienza. Se me l'ha detto, mia moglie ne sa qualcosa. E Gesù dice: io ho dato la gloria che avevo. Che meraviglia! Se c'è qualcosa che mi commuove è che Gesù non ha mai tenuto nulla per sé. Gesù non tiene nulla per se stesso. Gesù tutto quello che aveva da darti te lo ha dato, perfino la sua gloria. La gloria che era su di lui oggi si posa sulla tua vita. Non l'ha trattenuta per sé. Vuole che tu risplendi di quella gloria. E quando lui ritornerà e sorprenderà molti, quando lui ritornerà e molti saranno sorpresi, perché sarà in un attimo e sarà come un ladro di notte. Ladro di notte significa che tu non te l'aspetti. E tu dici: mamma mia, ora è lì. Ma io immagino. Sapete cosa faccio a volte? Apro il finestrino della mia macchina ed esco la mano fuori e dico: Signore, cosa succederà quando tu mi rapirai? Sentirò tutta l'aria, come Superman, che sto volando. Sentirò l'aria, la pressione della gravità che andrà contro di me, ed è la stessa sensazione. Dico: wow, succederà qualcosa di glorioso. Non fate che uscite la testa, perché attenti, è pericoloso. Però la mano la potete mettere fuori quando andate ad alta velocità e senti lo scorrere dell'aria nella mano, no? Io dico: wow, cosa succederà appena lui ritorna? Che saliremo in cielo, altro che supereroi. Il risultato finale, quando lui ritornerà, sarà una trasformazione totale nella tua vita, perché l'ultima area che lui trasformerà sarà il tuo corpo, il mio corpo. Avremo un corpo incorruttibile. Avremo un corpo immortale. Avremo un corpo che non sarà più con difetti, con rughe, macchie, nulla di tutto ciò. Quindi fatemi una cortesia, non spendete tanti soldi per il corpo. Non vale la pena, cioè il giusto necessario va bene. Perché tanto poi il tuo corpo sarà cambiato. Sarà completamente trasformato. Saremo straordinari, belli, gloriosi. Avremo questo corpo che ci potrà permettere di accedere nell'eternità, stare alla presenza di Dio. Wow! Giovanni 14, 1 e 2 dice: il vostro cuore non sia turbato per adesso. Non essere turbato. Stiamo vivendo dei giorni malvagi, ma quanti di voi stanno in questo momento sentendosi come dentro una campana di vetro? Io avverto proprio una protezione soprannaturale. Io avverto come se l'ombra delle ali dell'Altissimo sta coprendo la sua chiesa, le ali degli angeli sono qui. E Gesù dice: il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. E poi dice: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Oh, case popolari per tutti. Fantastico. Saranno dei condomini? Boh, non lo sappiamo. Ville, villette? Non lo sappiamo. Ci sono molte dimore. Se no ve lo avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. C'è un posto che non è il posto fisso di Checco Zalone, eh? È il posto fisso in cielo. C'è un posto preparato per te. Che meraviglia! Quando sarò andato e vi avrò preparato il posto. Gesù sta preparando un posticino per te e per me. Signore, io mi raccomando all'ombra che scorre il fiume vicino, questo mi piace, bello. Io non chiedo tanto, soprattutto vicino alla tua presenza. Ritornerò, oh che meraviglia! State comprendendo quello che sta accadendo nel mondo spirituale per ora? Gesù sta preparando le abitazioni per i suoi figli. Mentre noi siamo qui, ci preoccupiamo, ci turbiamo, l'IMU, l'Istat, pagare le tasse, non pagare le tasse, le multe, non mi chiedete le multe. Mia moglie mi guarda già e dice, basta, multe, siamo diventati... Gesù sta preparando un posto per la tua abitazione. Ascoltatemi, non c'è mutuo da pagare, non ci sono spese condominiali, non si pagherà luce, né gas, né condominio, né pulizie, è tutto già pagato! C'è un posto straordinario, unico! Sarà la casa dei tuoi sogni, sarà l'abitazione eterna della tua vita. Wow! Gesù sta preparando questo per te. E poi dice, io ritornerò. Quando ritornerò, vi accoglierò. Sapete che significa vi accoglierò? Che è Lui stesso che vi permetterà di entrare a casa vostra. Vi prenderà per mano, si apriranno le porte da sole naturalmente, senza sensori, sono automatiche. Appena riconoscono che il re si avvicina, subito tutto si apre. E appena vi fa accomodare, voi... wow! Sapete perché wow? Perché il posto che vi sta preparando è glorioso! Glorioso! La tua dimora è gloriosa! Ecco perché devi prepararti a diventare glorioso qui sulla terra. Ecco perché devi iniziare a fare in modo che la gloria di Dio inizi a riempire la tua vita. E sarà una dimora nel cielo per l'eternità e sarà una dimora gloriosa. Dì alla persona che è accanto a te, la mia dimora sarà più gloriosa della tua. Ci sarà la piscina, se volete idromassaggio. Sarà gloriosa. Gloriosa significa che non mancherà nulla perché c'è la gloria di Dio. Amen. Io mi immagino il sorriso di Gesù, soddisfatto. Ti dà un 5. Ehi, ce l'hai fatta. Questo è per te. Altro che case qui sulla terra. Questo è soltanto... le case che sono qui sono una brutta copia di quello che ci sarà nel cielo. A volte mi vedo tipo le case di tutti gli uomini più famosi al mondo, la villa del tale, miliardi e milioni, gli attori americani, no? Non avete mai visto queste ville così? Andatela a vedere. Ma appena saremo in cielo avremo una casa meravigliosa, gloriosa. E Gesù dice, vado a prepararvi un posto. Che amore. Ma c'è qualcuno che ti ama più di Gesù? C'è Lui, in questo momento sta lavorando per te per accoglierti. come i genitori. Quando c'è un bebè che arriva, iniziano a preparare la cameretta, vero? Se è maschietto, azzurro. Se è femminuccia, almeno sul rosa. Se non sapete ancora qual è il sesso, giallo. E quando arriva il bebè, trova il suo spazio, la sua camera, il suo posto. Questo è quello che Gesù sta facendo. Filippesi 2:9-10 dice: perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchia delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee. Ascoltatemi. La gloria degli uomini dura solo un tempo, ma la gloria di Dio dura nell'eternità. Gesù è l'esempio. Lui si è umiliato, si è abbassato, ha collaborato con lo Spirito Santo. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato. Così io ti incoraggio questa mattina. Abbassati, non nella sedia. Abbassati con le tue attitudini. C'è qualcuno che scivola perché sta dormendo, no? Perché si sta abbassando. No, non è vero. Siamo tutti svegli. Chi dorme dica amen. Tutti svegli, avete visto? Quindi quando Dio ti innalza, nessuno potrà abbassarti. Se sono gli uomini ad innalzarti, allora Dio ti abbasserà. Se sei tu ad innalzarti, allora Dio ti abbasserà. Ma se è Dio che ti innalza, nessuno potrà abbassarti. Quanti dicono amen? E quando Lui ti innalza, Lui ti innalza per l'eternità. Amen. Ti innalza per l'eternità. E per concludere, Giovanni 12:24. In verità vi dico, se il granel di frumento caduto a terra non muore, ma rimane solo, se muore invece produce molto frutto. Ascoltatemi, Gesù sulla croce era innalzato o abbassato? Abbassato. Che soffrì, morì, era come un tappetino per il diavolo. Aveva ben pensato di poterlo mettere sotto i suoi piedi e lo ha fatto, perché lo ha fatto soffrire, perché è stato abbandonato da tutti. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato. Ora voglio dirti una cosa. Lascia che gli altri possano calpestarti. Se il granel di frumento caduto a terra non muore, rimane solo. Quanto un granel di senape viene messo a terra, poi ci sarà qualcuno che ti metterà i piedi di sopra. Siete qui? State comprendendo? Lascia che gli uomini ti calpestino. Lascia che gli uomini ti salgano di sopra con i suoi piedi. verrà il momento che Dio ti solleverà e ti innalzerà. Non importa quanto ti dovrai abbassare, questa parola è per tutti, nessuno escluso. Sei pronto a soffrire per Gesù? Sei pronto a rendere la Chiesa gloriosa? Ma di quale gloria deve rivestirsi la Chiesa? È la gloria di Dio che deve rivestirla. E la gloria di Dio scende soltanto quando la Chiesa si abbassa, cioè si sottomette alla volontà del Padre.